Parte quarta. Un viaggio nel paese degli Houyhnhnms. Capitolo primo. Nuovo viaggio intrapreso dall'autore in qualità di comandante d'un bastimento. Ammutinamento dell'equipaggio. L'autore è chiuso nella sua cabina e quindi sbarcato in una terra sconosciuta. Com'egli incontra uno strano animale chiamato Yahoo e poco dopo due Houyhnhnms. Sarei stato felice a pieno durante i 5 mesi da me trascorsi in compagnia di mia moglie e dei miei figli, se fossi stato uomo da apprezzare le dolcezze della vita familiare. Ma essendomi stato offerto di prendere il comando della nave mercantile di 350 tonnellate, l'Avventura, partii di nuovo, lasciando quella povera donna di mia moglie incinta. Già che ormai mi intendevo a sufficienza di navigazione ed ero stanco di far la parte di chirurgo, pur senza rinunziarvi qualora ve ne fosse stato bisogno, presi con me un giovanotto bravissimo in quella professione, certo Roberto Purfoy. Partimmo da Portsmouth il 7 settembre 1710 e il 14 incontrammo a Tenerife il capitano Pocock di Bristol, che era diretto alla baia di Campeci per farvi raccolta di legname. 2 giorni dopo una tempesta ci separò e seppi poi al mio ritorno che il suo bastimento era colato a fondo e tutta la sua gente era affogata tranne un mozzo. Codesto galantuomo, ottimo marinaio del resto, era troppo cocciuto e andò in malora a causa di codesto difetto, come a molti altri succede. Se mi avesse dato ascolto, sarebbe tornato sano e salvo in patria e avrebbe rivisto la sua famiglia insieme con me e nelle medesime circostanze. Strada facendo, molti della mia ciurma morirono di malattia. Sicché alle Barbade e alle isole Leeward, dove poggiai per ordine dei miei armatori, dovetti provvedermi di nuove reclute. Ma ebbi presto a pentirmi della scelta fatta, perché quasi tutti costoro erano degli ex filibustieri. Codesti mascalzoni mi sollevarono contro il resto dell'equipaggio. Ero partito dall'Inghilterra con 50 uomini e con l'incarico di commerciare coi selvaggi dei mari del sud, facendo il maggior numero possibile di scoperte. E tutti insieme decisero di impadronirsi della mia persona e del bastimento. Infatti una mattina entrarono a precipizio nella mia cabina, mi legarono e minacciarono di farmi fare un tuffo in mare se avessi opposto resistenza. Io dissi che, essendo ormai nelle loro mani, mi sarei rassegnato al mio destino. Quando l'ebbi giurato, essi mi sciolsero, contentandomi di tenermi attaccato per una gamba alle assi del letto e di mettere una sentinella alla porta della cabina con l'ordine di bruciarmi il cervello se avessi appena tentato di scappare. Mi diedero poi da bere e da mangiare e intanto presero il governo del bastimento. Con esso costoro meditavano di darsi alla pirateria, assalendo gli spagnoli. Ma siccome non erano abbastanza numerosi, risolsero di vendere prima il carico del naviglio e poi andare al Madagascar per far gente, tanto più che durante la mia prigionia parecchi di essi andarono all'altro mondo. Essi per molte settimane governarono il bastimento a loro arbitrio, facendo commercio con quei selvaggi, ma chiuso com'ero nella mia cabina, sempre in attesa che eseguissero la minaccia più volte replicatami di assassinarmi, non potei minimamente accorgermi della strada che percorrevamo. Era il 9 maggio 1711, quando un certo Giacomo Welch scese nella mia cabina per avvertirmi che il nuovo comandante gli aveva ordinato di farmi scendere a terra. Tentai di protestare, di avere qualche spiegazione. Tutto fu inutile. Non volle neppure dirmi il nome di quel nuovo capitano. Fui calato nella scialuppa, dopo che ebbi indossato i miei abiti migliori, che erano nuovi e belli, ed ebbi preso un fagotto di biancheria. Non mi furono concesse altre armi che la sciabola. quanto alle mie tasche, dove avevo qualche soldo e piccoli oggetti d'uso, essi furono sì garbati da non frugarmi dentro. Dopo che la scialuppa ebbe percorso circa una lega, fui messo in terra. Io domandai a coloro che mi avevano accompagnato che paese fosse quello, ma tutti con giuramento affermarono di non saperne nulla. Pare che il capitano, come si lo chiamavano, avesse pensato di sbarazzarsi di me non appena fosse stata in vista una terra qualsiasi. Perciò essi, dopo avermi salutato e avermi consigliato di scostarmi subito dalla spiaggia per non farmi raggiungere dalla marea, si allontanarono in gran fretta. Trovatomi così abbandonato, mi addentrai nel paese, lasciandomi dietro le spalle le dune sabbiose. Dopo un breve riposo, riflettei sul da fare e quando mi sentii un po' rimesso, decisi di spingermi ancora entro terra per affidarmi ai primi selvaggi che avessi incontrato, comprando la mia vita per mezzo di qualche piccolo anello o braccialetto o simili altre bagatelle di cui un viaggiatore è sempre provvisto e che avevo nelle mie tasche. Il paese era sparso di lunghe file di alberi piantati irregolarmente, come la natura le aveva fatti nascere. Abbondavano però le praterie e i campi di avena. Camminando con cautela, ritenendo di essere assalito o di ricevere qualche freccia nella schiena o in un fianco, trovai finalmente una strada, dove osservai qualche orma d'uomo, qualche altra di vaccine, ma numerosissime le impronte di cavalli. Infine vidi in mezzo a un campo alcuni animali dall'aspetto strano e deforme, che mi fecero un po' di paura. Uno o due di costoro erano arrampicati sopra un albero. Mi nascosi dietro un folto per osservarli meglio e non mi riuscì difficile, perché qualcuno di essi era assai vicino al luogo dove io stavo. Essi avevano una lunga capigliatura ricadente sulla fronte e sul collo. E codesta chioma era liscia in certuni, riccioluta in certi altri. Avevano il petto, il dorso e le gambe anteriori coperte di fitto pelo e una barba da caproni al mento, ma tutto il resto del loro corpo non aveva ombra di pelo, tranne una lunga stria lungo il dorso. La loro pelle era di un bruno giallastro. Non avevano coda, e il di dietro era senza pelo, fuorché intorno all'ano, probabilmente per proteggere codesta parte quando stavano seduti, perché questa era la loro posizione prediletta, sebbene stessero anche sdraiati o ritti sulle zampe posteriori. Agili come scoiattoli, si arrampicavano, saltavano e camminavano sui rami degli alberi, aiutandosi con le unghie lunghissime e ricurve, che guarnivano tutte e quattro le loro estremità. Le femmine erano un po' più piccole dei maschi, avevano il volto senza pelo, lunghissimi e lisci capelli, e il corpo non era affatto peloso, fuorché intorno all'ano e sulle pudende. Tra le zampe davanti penzolavano le mammelle, che spesso nel camminare che esse facevano toccavano in terra. Il pelame poi di tutti codesti esseri era dai più svariati colori, bruno, rosso, nero e giallo. Nell'insieme quegli animali mi parvero i più brutti e osceni del mondo. Né alcun'altra specie mi aveva ispirato tanta antipatia. Quando ritenni di averli guardati abbastanza, mi mossi per riprendere la strada maestra, pieno di disgusto ed odio verso quegli esseri e desideroso solo di scoprire qualche capanna di indigeni. Ma avevo fatto pochi passi allorché mi imbattei proprio faccia a faccia con una di quelle creature. Quando il mostro mi ebbe visto, si fermò di botto e mi guardò con aria di grandissimo stupore, come se io fossi un essere non mai conosciuto, facendo le più stravaganti smorfie. Poi si avvicinò e tentò di toccarmi con una delle sue zampe davanti, non so se per curiosità o per farmi male. Ma io sfoderai la sciabola e gli diede una piattonata, non volendo ferirlo per timore di recar danno al padrone di quelle bestie. Il mostro, sentendosi così colpire, se la diede a gambe, urlando sì forte da far accorrere una quarantina d'altre bestie che mi circondarono berciando e facendo spaventevoli boccacce. Io corsi fino a un albero, vi appoggiai le spalle e mi difesi roteando la sciabola. Molti di quei maledetti mostri si arrampicarono allora sui rami e di lì cominciarono a scaricarmi addosso le loro merde. Io cercai di evitarle tenendomi molto stretto contro il tronco, ma il puzzo di tutte quelle feci che mi cascavano intorno fu lì per soffocarmi. Mentre mi trovavo in tale imbarazzo, ecco un tratto quelle bestiacce scappare a precipizio. Sicché io mi arrischiai di staccarmi dall'albero e ripresi la strada, cercando di scoprire il motivo di quell'improvviso terrore. Voltandomi a destra vidi un cavallo che s'avanzava con aspetto maestoso attraverso i campi. Doveva essere stato il suo arrivo a scacciare i miei persecutori. Il cavallo mi s'avvicinò, si fermò, dette indietro e poi si mise a guardarmi fisso con aria meravigliata e mi girò intorno, scrutandomi in ogni parte. Cercai di proseguire il cammino, ma esso mi si parò dinanzi, sempre guardandomi con dolcezza, senza fare atti di violenza, e così restammo a fissarci l'un l'altro per qualche istante, finché mi arrischiai di palpargli il collo, fischiando e parlandogli come fanno i palafrenieri quando vogliono ammansire un cavallo che non conoscono. Ma l'animale parve sdegnato di quest'atto confidenziale, perché scosse la testa, corrugò i sopraccigli e alzò con gesto brusco una delle zampe anteriori per costringermi a ritirare la mano. E nel fare così nitrì tre o quattro volte, con accenti tanto svariati da farmi pensare che egli parlasse una specie di linguaggio e che ogni suo nitrito avesse un senso particolare. Frattanto ecco arrivare un altro cavallo dall'aspetto serio e distinto. Le due bestie si toccarono con garbo lo zoccolo della zampa destra davanti e quindi cominciarono entrambi a nitrire in varie guise, sì da far intendere dei veri suoni articolati. Fecero anche qualche passo insieme, come per intrattenersi privatamente, e andavano e venivano con molta gravità l'uno accanto all'altro come persone che si consultassero sopra qualche importante affare. Intanto però mi tenevano sempre d'occhio, quasi temessero che scappassi. La sorpresa che io provai nel vedere degli animali comportarsi in tal modo mi fece pensare che gli uomini di codesto paese dovevano essere i più savi del mondo una volta che le bestie avevano tanta intelligenza. E incoraggiato da tale riflessione, decisi di spingermi ancora entro il paese, finché non avessi trovato qualche casa o qualche villaggio dove fossero degli uomini, lasciandoli quei cavalli a discorrere a loro piacimento. Ma nel vedermi muovere, uno dei due cavalli, un bigio pomellato, si mise a nitrire verso di me in modo tanto espressivo che mi parve di capire ciò che voleva, sicché tornai indietro e, nascondendo alla meglio la mia immensa perplessità, mi accostai a lui. Il lettore comprenderà che la mia condizione non era troppo piacevole, perché in fondo non immaginavo come l'avventura sarebbe andata a finire. I due cavalli mi si strinsero ai panni e cominciarono a scrutarmi con attenzione la faccia e le mani. Il bigio pomellato mi passò uno dei piedi anteriori torno alla tesa del cappello, spostandolo in modo che dovetti cavarmelo per poi rimetterlo al suo posto. Ciò che sembrò meravigliare moltissimo il cavallo, come pure il suo compagno, che era un baio scuro. Questi allora mi toccò le falde del vestito e, vedendo che non erano attaccate al corpo, scambiò nuovi segni di stupore col compagno. Mi prese col piede la mano destra, di cui parve ammirare il colore e la finezza, ma nella stringerla tra lo zoccolo e il garretto mi fece tanto male che dovetti cacciare alte grida. Allora mi accarezzò con tutta la tenerezza possibile. le mie calze e le mie scarpe parvero insospettirli. Essi le tastarono, le annusarono a più riprese, gesticolando come avrebbero fatto dei filosofi in atto di accingersi a risolvere un difficile problema. Nell'insieme, il contegno e gli atti di quei due animali mi parvero tanto ragionevoli da farmi concludere che fossero due maghi mutatisi apposta in cavalli per qualche loro scopo, i quali, avendo trovato per via un forestiero, avevano voluto divertirsi un po' alle sue spalle, a meno che non fossero stati veramente sorpresi da certe stranezze del mio vestito, del mio volto, dei miei modi, diversi da quelli del paese. Sicché mi permisi di parlar loro in questi precisi termini: signori miei, se siete dei maghi, come credo, capirete tutte le lingue. Perciò ho l'onore di farvi sapere, nella mia, che sono un povero inglese naufragato per caso su queste spiagge. Vi prego di lasciarmi salire sopra uno di voi, come se foste cavalli veri, per arrivare al villaggio più vicino o a qualche casa dove ripararmi. Vi offro in compenso questo coltellino e questo braccialetto. E così dicendo, tirai fuori di tasca i due oggetti. I cavalli ascoltarono il mio discorso attentamente. Poi cominciarono a nitrire fra loro. Allora mi accorsi veramente che i loro nitriti avevano un senso preciso e contenevano delle parole fondate sopra un alfabeto più facile forse essere fissato di quello cinese. Essi ripetevano spesso la parola Yahoo, della quale però non potevo afferrare il senso, pure sforzandomi di capirla durante il loro colloquio. Quando ebbero finito, cominciai a gridare forte Yahoo, Yahoo, imitando, come meglio potevo, i nitriti d'un cavallo. Essi parvero straordinariamente stupiti. Poi il bigio pomellato sembrò volermi insegnare la retta pronunzia di codesta parola, ripetendola due volte. Anch'io la ripetei dopo di lui. Eppure, restando lontano dalla perfezione dell'accento e della pronunzia, mi riuscì di accostarmivi. Allora il baio tentò di insegnarmi un'altra parola, molto più difficile a dire, che secondo l'ortografia nostra dovrebbe scriversi Queenums. Il tentativo di impararla fu questa volta assai più penoso, ma dopo qualche prova feci un certo progresso e i due cavalli sembrarono meravigliati della mia intelligenza. Dopo aver ancora parlato fra di loro, certo di cose che si riferivano a me, i due amici si separarono con lo stesso cerimonioso toccamento di zoccolo che avevo visto compier loro quando si erano incontrati. Poi il bigio mi fece cenno di precederlo. Pensai che la cosa migliore era ad accontentarlo finché non avessi trovato una guida migliore. Ogni volta che rallentavo il passo mi faceva un un. Compresi cosa voleva dire e alla meglio gli feci capire che non potevo andare oltre perché ero stanchissimo. Allora l'animale si fermò gentilmente per concedermi un po' di riposo.